parliamo di carriere internazionali, ma iniziamo oggi a parlare della carriera diplomatica, che è una delle carriere internazionali. Chi sono? Cosa fanno i diplomatici? Come si diventa diplomatici? Ne parleremo nel corso delle prossime settimane, ma oggi vogliamo già tracciare un quadro, vogliamo dipingere la figura del diplomatico. Lo facciamo con Enrico De Agostini, che è attualmente presidente del Sindacato dei Diplomatici Italiani. Buongiorno De Agostini.
Buongiorno a lei.
Beh, io partirei dalla sua esperienza che qualche anno fa, forse molti anni fa, adesso ci dirà lei quanti anni fa, è iniziata da un'idea. E come ha fatto a diventare diplomatico? Come è nata questa idea di questa professione?
Ma ero a giurisprudenza e con un mio amico così ci chiedevamo cosa potessimo fare, non avevamo nessuno dei due un padre avvocato né cose del genere, quindi ci interrogavamo un pochino su cosa fare e parlando con lui dicemmo se vuoi vedere c'è questa cosa, la carriera diplomatica, ma assolutamente non ce la faremo mai, non conosciamo nessuno, eccetera, si sa come vanno queste cose in Italia. E invece poi decidemmo di provarci perché conoscemmo un altro ragazzo che lo stava facendo, anche lui come noi era assolutamente così privo di conoscenze e lui ci riuscì, ci provammo anche noi e ci facemmo monaci più o meno per circa un anno o due e ci mettemmo a studiare veramente sodo, tanto che a me cresceva la barba senza che me ne accorgessi perché non uscivo per parecchi giorni. Lui diventò un po' così quasi drogato di Coca-Cola perché studiava di notte. E così alla fine studiamo moltissimo.
Avete fatto l'esame e poi insomma è iniziato.
Abbiamo fatto il concorso diplomatico,
sì.
che è molto duro e soprattutto ha molte materie diverse, perché le prove principali sono quelle scritte di storia delle relazioni internazionali dal 1815 ad oggi, diritto internazionale, macroeconomia, inglese e francese e poi tante altre materie che si portano all'orale, soltanto se si è così fortunati da superare la prima barriera delle prove scritte.
Il concorso è l'unico modo per entrare nella carriera diplomatica?
Grazie a Dio sì,
sì.
È l'unico modo e come dicevo comporta un certo impegno di preparazione, ma oggi, devo dire già allora, questo impegno è facilitato dal fatto che ci sono numerose scuole che preparano a questo concorso, naturalmente post-universitarie, perché bisogna già avere una laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia o cose collegate, insomma. E quindi questi corsi danno un po' la struttura della preparazione, si tengono un po' quasi tutta Italia e vengono organizzati da diverse società, la SIOI, la LUIS a Roma, l'Alfieri a Firenze e mi pare l'ISPI a Milano, insomma ci sono quasi in tutte le città più importanti.
Senta, parliamo un po' dei diplomatici, spesso se ne parla però non so quanti sappiano che cosa fanno in realtà i diplomatici. Innanzitutto ci può dare una cifra, quanti sono i cosiddetti diplomatici italiani?
Un migliaio, siamo giusto 1000 o 1001 mi pare in questo momento. E molti si definiscono diplomatici ma senza magari esserlo, senza aver passato il concorso diplomatico, ma questo è un altro discorso. No, per inquadrare la figura del diplomatico innanzitutto bisogna partire da quello che è la sua vita. Lei immagini tre compagni di scuola, uno decide di fare il medico, uno decide di fare l'avvocato e un altro decide di fare il diplomatico. Senz'altro tra la professione di medico e quella di avvocato c'è una grossa differenza, però tutte e due vengono esercitate più o meno nel luogo dove si è nati, si è cresciuti, eccetera.
O comunque in Italia, insomma.
Esatto, non comportano un distacco dalla realtà sociale e familiare, insomma, dove si è cresciuti. E il diplomatico no, il diplomatico su 40 anni medi, diciamo, di permanenza nei ruoli passa 25-30 anni all'estero, ma non in un solo paese estero, in diversi paesi esteri.
Lei De
Per
Agostini in
cui,
quanti paesi è stato finora?
io ho 12 anni di carriera, sono stato, ecco, 2 volte a Roma, all'inizio e adesso, e nel mezzo sono stato 8 anni all'estero, di cui 4 anni ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, poi sono stato in Africa, ad Accra, e poi sono stato console a Dortmund, quindi 3 realtà completamente diverse tra loro, e un po' già le sto dicendo quanto sia interessante fare questa carriera, perché innanzitutto ci si trova di fronte a realtà sociali, politiche, economiche completamente diverse tra loro. E poi da questo discende che ogni volta si fa un lavoro un pochino diverso dalla volta precedente, non soltanto perché si progredisce in carriera, ma proprio perché la diversa realtà del paese comporta una diversa attività professionale.
Quindi lei dice la differenza, la prima differenza è che appunto ci si deve spostare quindi al di là delle possibilità offerte dal fatto che ci si sposta, molte sono le difficoltà.
Ah, certo, è una carriera che dà moltissimo, ma è una vita che costa molto. Costa molto non solo a se stessi, ma costa moltissimo anche alla famiglia e direi anche agli amici, perché a parte il fatto che gli amici hanno sempre qualcuno da andare a trovare quando vanno all'estero, ma insomma è difficile mantenere i rapporti
E poi
interpersonali.
soprattutto se uno è ad Accra o Abu Dhabi.
Certo, sono figlio unico, mia madre è vedova e quindi per esempio mia madre che ormai ha la sua età viene. Che ne so, un mese all'anno viene a vedermi, ma insomma non mi vede per 11 mesi all'anno. Insomma, quindi può essere anche difficile. Lei pensi, per esempio, c'ho l'esempio di un mio amico che domani parte per Teheran. Parte per Teheran, va lì da solo, lui è sposato, ha 3 figlie piccole, moglie e figlie naturalmente rimangono qui perché chi va alla scuola, chi va all'asilo, eccetera, e quindi non possono raggiungerlo se non dopo l'estate.
Enrico De Agostini, oggi presidente del Sindacato dei Diplomatici e consigliere di legazione del Ministero degli Affari Esteri. De Agostini, già un po' ci ha raccontato alcune cose di questa professione molto affascinante per tanti versi. Le voglio fare una domanda. Come si chiamano i diplomatici in altro modo? Cioè, l'ambasciatore, ad esempio, è un diplomatico?
Senz'altro, l'ambasciatore, oltre ad essere un grado, il grado, apicale della carriera diplomatica, è anche una funzione che noi svolgiamo all'estero e, in sedi, di minore importanza, un ambasciatore può anche non avere il grado di ambasciatore, o meglio, si può svolgere la funzione di ambasciatore anche con un grado inferiore.
Senta, lei prima ha detto che è una vita che costa molto perché appunto ci si deve spostare, ci sono tante difficoltà. A proposito di soldi, spesso si pensa che i diplomatici vivano molto agiatamente nelle nostre rappresentanze all'estero. Questo corrisponde alla realtà o è più legato a una leggenda?
Sì, bisogna subito sfatare un mito. Io non conosco, e adesso ne conosco parecchi, non conosco un diplomatico italiano che sia diventato ricco con la carriera. Anzi, noi abbiamo uno stipendio più o meno da dirigente statale e quando siamo all'estero abbiamo un'indennità che copre un po' le spese. Contrariamente a quello che succede per diplomatici stranieri, noi non abbiamo casa pagata, scuole dei figli pagate, eccetera, eccetera. Tranne l'ambasciatore che vive in una residenza che è appunto pagata dallo Stato, tutti gli altri diplomatici devono non soltanto pagare l'affitto, e spesso si tratta di affitti piuttosto salati perché naturalmente si deve avere una casa adeguata a svolgere i nostri obblighi di rappresentanza, ma si deve anche cercare la casa. Quindi le immagini, per esempio, io mi ricordo quando arrivai ad Accra ed era piuttosto difficile trovare una casa in cui si potesse vivere in maniera decente. dovetti anticipare $30.000 di affitto che corrispondevano a un anno di pigione, e mi costò 2 mesi di ricerca in quel paese. Quindi, insomma, non solo, ma poi subito dopo scoppiò una crisi energetica pazzesca in quel paese, per cui non veniva più erogata la corrente elettrica e dovetti comprarmi un generatore dal costo di oltre $10.000, così senza poi poterlo usare successivamente. Quindi non è assolutamente fondata questa credenza popolare. Certo, si viene rimborsati di molte spese, però insomma, lei pensi per esempio al fatto di dover tornare a Roma con dei figli che forzatamente sono stati in scuole internazionali e doverli scolarizzare a Roma facendoli continuare il loro corso di studi, quindi se andavano alla scuola francese continuare a fare andare a scuola francese, pagando le rette che ciò comporta con lo stipendio di statale romano.
Senta De Agostini, tra i 1.000 diplomatici italiani quante sono le donne?
Guardi, non ho il dato preciso, comunque sono, non so, un paio di centinaia, sono comunque sempre in aumento.
Ma perché
negli
sono così
ultimi
poche?
Concorsi ci sono sempre più donne, è anche vero che fino al 67 mi pare non sono state assunte donne, quindi è anche fisiologico che siano di meno in questo momento.
Senta, per concludere, diamo qualche consiglio a un giovane che è interessato a questa carriera. Bisogna essere diplomatici prima della partenza, quindi l'arte della diplomazia deve essere innata o si impara?
Ma non c'è niente che non si debba imparare a questo mondo, e ovviamente mano a mano che si svolgono i nostri compiti si affinano sempre anche le nostre capacità, però è anche vero che mano a mano che si progredisce è sempre più necessaria una formazione specifica, e io direi che il nostro ministero sta facendo in questo momento un grosso sforzo per sempre meglio formare ai nuovi compiti che ci vengono affidati nei diversi settori. Lei pensi per esempio al compito di promozione economica e commerciale, che richiede delle conoscenze specifiche e quindi ha anche una necessità di essere così approfondito a livello formativo.
Bene, De Agostini, noi la salutiamo, le auguriamo un buon lavoro, a presto.
Grazie.